Ok, benissimo. Oggi è il 10 giugno, siamo alla terza puntata di questo Bar delle Verità, nome molto provocatorio, provocante, che ci siamo inventati. Come dicevo, prima che tu ti collegassi, avevo ripetuto un pochino lo scopo. Lo scopo è proprio quello di non fare lezioni, ma di essere come fra amici che parlano davanti a uno spritz o davanti a un cappuccino a seconda dell'orario. Quest'ora forse sarebbe meglio uno spritz. E si parte un pochino dalle cinque leggi biologiche, ma la nostra intenzione è estendere, uscire anche dall'ambito della salute. Per carità, sulla salute ne abbiamo da dire tante, perché poi abbiamo già delle prenotazioni per l'aspetto del virus, del contagio, per l'aspetto del conflitto del profugo. Adesso non ce ne sono tante, però intanto qualcuno ci ha chiesto, possiamo affrontare un pochino, almeno a piccoli passi, le cinque leggi biologiche. Io, come sempre, faccio pubblicità al mio film, che per la modica somma di 250 euro potrete scaricare. No, scherzo, è gratuito, quindi faccio pubblicità a qualcosa di gratuito. Chi non ne sa assolutamente nulla, o se volete parlarne a qualcuno che non ne sa assolutamente nulla e che non vuole lezioni, eccetera, c'è un film documentario in 10 capitoli che si trova al mio sito, ingannati.it/ Salute. Ve lo potete scaricare gratuitamente, capitolo per capitolo, e ripeto, per chi non ne sa nulla, è una cosa introduttiva. Allora, ripeto a tutti che voi, quelli che vogliono intervenire, devono alzare la mano. Dopo Adriano, poi Adriano, alza la mano. Ah no, posso farti parlare senza all'autospeak? Guarda che bello, eccolo là. Ti ho fatto, devi smutarti e salutare. Devi togliere il mute, Adriano. Il mute dal microfono. Credo che sia il pulsante in
Sì,
basso. Va bene, insomma.
devi ricliccare sullo stesso pulsante che hai cliccato
Eccolo qua,
Ecco,
eccolo qua.
eccomi qua. Ciao a
Buonasera, ciao
tutti.
Adriano, che
Ciao,
piacere.
ciao.
Oh, mi sei venuto a trovare, sono molto contento.
Sì, avevo desiderio di sentire Davide perché francamente non lo conosco, ma mi piace. Io quando sento persone che si formano nelle cinque leggi e le insegnano, è sempre un grandissimo piacere per me.
Sì,
Guarda,
ha un
Adriano,
piccolo difetto.
anche per me, anch'io non ti ho mai sentito di persona, però ho visto vari video, vari tuoi interventi e quindi in una certa misura ci conosciamo già, dai.
Adriano,
Quantomeno abbiamo le stesse finalità.
sì,
Penso di sì.
sì. Il difetto di Davide è che è ingegnere, quindi questo lo fa partire un pochino svantaggiato, però vabbè, dai, non tutti sono
O
perfetti.
avvantaggiato, dipende dai punti di vista.
Avvantaggia, vabbè, dai, era uno scherzo. Allora, io ho molto rispetto di Adriano che studia queste cose da penso più di sono, non tradiamo la tua età, ma più di 20 anni sicuramente, vero Adriano?
25.
25, dai. E quindi sei autorizzato a intervenire in maniera educata e gentile, ma puoi intervenire. Oggi, stasera, volevamo
No,
dare. Sì, dai, ti conosco bene.
sono qua come ascoltatore, non ho nessuna
Ma no, no,
velleità di
no, no, qui,
intervenire.
qui siamo qui tutti per collaborare, tutti quanti possono mettere del loro.
È un bar, quindi un
E
po' possono
in
parlare
parte.
pure. Sì, ma devo ancora vedere uno spritz, però.
Vabbè, ragazzo.
Fatelo da solo, dai.
Allora, a fine luglio, adesso lo dico io, a fine luglio andiamo tutti a trovare Adriano a casa sua, alla Casa del Cuore. Ci sei? Quando è che ci
Dove?
inviti?
No, da 27 a fine luglio, sì, fine luglio sì,
Beh,
ci sono. Dove
dai, allora, organizzo.
abiti tu, Adriano? Che io non lo so neanche.
Io abito sulla Casa del Cuore, che è una casa immersa nei boschi nel massiccio del Grappa bellunese.
Ah, bellunese, ok. Io verrò
In realtà.
probabilmente a inizio agosto a partecipare al Festival dell'Olistico che si terrà proprio lì a Belluno, quindi se magari si migliora.
Belluno è distante però, c'è
No,
un
lui è
40. più sopra Bassano, è sul Grappa lui. Però lasciami dire, non sei immerso nei boschi, lui è proprio in cima un cucuzzolo che è oltretutto orientata benissimo a sud, con una bellissima vista. È proprio un bel posto, è proprio un bel posto dove passare una giornata all'aria aperta, al sole, sta benissimo. Va bene, dai, porteremo gli spritz lì.
Magari potremmo vedere di venirti a trovare quando vengo lì in zona inizio agosto, magari possiamo...
Sarà un piacere conoscerti, Davide.
Sì, sì, dai. Così ti conosco anch'io, perché io Davide l'ho sempre conosciuto online, ma mai di persona.
Esatto, anche tu, meglio, Alberto, sei abbastanza,
sì, è vero, sì,
molto lontano da Belluno, no?
No, io sono più vicino, io sono a Padova, sono vicino. Allora, scusate, ma prendiamo altro...
Sì. Potremmo approfittarne per fare anche un incontro, se vogliamo, a Meriano, sì, poi, no? Inizio agosto.
Poi hai anche un paio di posti, 3-4 posti, se puoi anche ospitare, vero? Dietro,
sì,
modico,
ospito contento. Amici, no, amici, ospito.
Dai. Benon, dai. Allora, la volta scorsa abbiamo parlato della prima legge biologica e stasera Davide comincia a introdurci un pochino la seconda, che se non ricordo male...
Sì, allora noi, non so se Adriano ha visto le altre puntate del podcast, ma abbiamo pensato di organizzarlo così, cioè una prima parte del podcast, circa mezz'ora, parliamo noi e diciamo introduciamo un certo argomento e lo spieghiamo dal punto di vista ameriano, e poi invece l'ultima mezz'ora la dedichiamo a domande, perché il podcast si chiama proprio Al Bar delle Verità, proprio perché vogliamo incentivare anche un po' il dialogo, no, tra le persone. Quindi le puntate saranno sempre più o meno organizzate così. E abbiamo pensato di fare una puntata per ogni legge biologica, perché tra gli ascoltatori sì, ci sono persone che già sono esperte di medicina di Hammer, però ci sono anche persone che sono alle prime armi, e quindi è opportuno, abbiamo visto che, un po' vedendo i feedback che ci arrivavano, è opportuno fare le cose un po' con calma, almeno all'inizio spiegare bene le leggi biologiche, spiegare bene le basi della medicina di Hammer. Poi l'intenzione del podcast è anche quella di spaziare in altri argomenti, perché anche tu, Adriano, ti sarai reso conto che la medicina di Hammer non è un argomento a sé. Diciamo che la salute è uno degli argomenti in cui il sistema ci ha ingannato. Però ce ne sono altri, ovviamente, no? Diciamo che forse, diciamo, il principale argomento che ci ha ingannato, perché la salute sappiamo che importanza ha, però ci sono anche altri argomenti per i quali il sistema ci ha raccontato balle, diciamo le cose per come sono. Ed è importante vedere un po' questo inganno nel complesso, perché io ho notato che tante persone a cui spiego la medicina di Hammer la rifiutano, non perché gli sembra insensato quello che dica Hammer, ma perché a priori rifiutano una conoscenza che non è accettata dal sistema. E quindi è opportuno far vedere che anche altre conoscenze, a mio parere, e anche a mio parere di Alberto, immagino, è opportuno far vedere che anche altre conoscenze sono state occultate e sono tuttora ostracizzate dal sistema, per far vedere che l'inganno non riguarda solo la medicina, riguarda un po' tutti gli aspetti, sì, della vita sociale dell'essere umano, ecco, diciamola così.
Sì. Dai, cosa dice la seconda legge?
Allora, questa puntata abbiamo fatto la puntata scorsa sulla prima legge, l'abbiamo spiegata abbastanza bene, la DHS, che caratteristiche ha e così via. Però abbiamo anche detto che la DHS, che è il conflitto biologico, è l'inizio del programma SBS. E il programma SBS, il suo decorso e, diciamo, la sua spiegazione, ce l'ha fornita Hammer grazie alle altre leggi biologiche che ha fatto, cioè la seconda, la terza e la quarta legge biologica sono spiegazioni di come funziona il programma SBS a livello temporale e anche a livello di risposta dei tessuti. Allora, la seconda legge biologica è, vabbè, io dico sempre che Hammer in realtà ha fatto diverse scoperte, diciamo, da premio Nobel, perché ogni scoperta che ha fatto in fondo è importantissima. Questa della seconda legge biologica è importantissima perché Perché, come ho spiegato la volta scorsa, Hammer si è reso conto che tutte le, diciamo, le modificazioni fisiologiche del nostro corpo erano, avevano come origine questo evento conflittuale, no? La DHS. Però si era anche reso conto che la manifestazione sintomatica non avveniva subito dopo la DHS, ma avveniva generalmente qualche settimana o qualche mese dopo. E allora lui all'inizio aveva chiamato questo periodo tra la DHS e la manifestazione dei sintomi come periodo di latenza, come se, perché era ancora in qualche modo legato a questa mentalità della medicina, no? Che c'è un periodo di incubazione, no? Spesso la chiama la medicina, in cui la malattia è lì, però non si manifesta, no? Così generalmente la chiama la medicina a questo periodo. Però Hammer, con la seconda legge biologica, ha proprio spiegato bene come funziona questo meccanismo. Cioè, noi, a partire dalla DHS, dall'evento conflittuale, tutto il nostro corpo è attivato, cioè va in quella che Hammer chiama la simpaticotonia permanente. Qui permetto già che con la seconda legge biologica introduciamo alcuni termini, alcuni concetti che sono essenziali per capire poi tutta la sua medicina. E, allora, noi con la DHS andiamo in simpaticotonia permanente. Cosa vuol dire simpaticotonia permanente? Vuol dire che noi siamo costantemente sotto il controllo del nostro sistema nervoso simpatico. Il nostro sistema nervoso simpatico funziona abitualmente tutti i giorni per tutti noi, no? Però normalmente noi andiamo in funzionamento simpatico, cioè il nostro sistema nervoso simpatico è quello che ci predispone all'azione, quindi a essere attivi, a essere pronti, a essere svegli. E quindi normalmente noi cosa facciamo? Ci svegliamo al mattino, vabbè, parte la prima mezz'ora, ora, a seconda della persona in cui siamo mezzi rincoglioniti, però poi siamo pronti, no? Siamo svegli, siamo attivi, no? Quindi a partire da, che ne so, le 8, le 9, le 10 del mattino, a seconda della persona, siamo attivi. E per tutta la giornata noi siamo tendenzialmente regolati dal sistema nervoso simpatico, perché è quel sistema nervoso che ci permette di fare l'azione e quindi di eseguire tutti i compiti che ognuno di noi deve fare durante la giornata, no? E poi, quando arriva la sera, fisiologicamente ci spostiamo verso la vagotonia. Cosa vuol dire vagotonia? Vuol dire che il nostro sistema nervoso si sposta e dal sistema nervoso simpatico, che è quello predisposto all'azione, si sposta e dà più energia al sistema nervoso vago. Allora, vago cosa vuol dire? Il nervo vago è uno dei nervi cranici, probabilmente il più importante. Ed è il nervo che innerva tutto il nostro sistema respiratorio e digerente. Quindi è il nervo che si attiva quando noi ci rilassiamo. E quindi non c'è più bisogno di essere così pronti all'azione. Quando arriva la sera e noi ci predisponiamo ad andare a letto, non ha più senso che il nostro corpo sia così attivo per l'azione, no? Capite? Deve spostarsi verso il rilassamento e anche il recupero, perché questa fase vagotonica, che poi si sviluppa durante la notte, è essenziale, perché questa fase vagotonica ci permette di recuperare le energie che abbiamo perso durante la giornata. Ok? Quindi una persona che vive normalmente senza particolari conflitti ha questo diciamo alternanza tra la simpaticotonia e la vagotonia, che segue naturalmente i ritmi che vengono chiamati i ritmi circadiani, no? Cioè i ritmi del sole, sostanzialmente.
Giorno della notte, sì.
Quindi quando c'è il sole, c'è luce, noi siamo attivi. Quando invece va via il sole, diventa il buio, noi ci rilassiamo e andiamo a dormire e recuperiamo, ok? Quindi una persona che non ha particolari conflitti è tendenzialmente in linea con questo ciclo, cioè durante il giorno si sente attiva, fa le cose che deve fare, con voglia, con energia e tutto, e la sera si sente, come dire, naturalmente stanco. Cioè quella stanchezza che noi sentiamo di sera perché abbiamo fatto il nostro compito durante il giorno è una stanchezza naturale, non ha niente di patologico, no? Semplicemente il nostro corpo deve variare tra un periodo di attività e un periodo di rilassamento. Cosa succede invece quando noi abbiamo un conflitto biologico? Che andiamo in quella che Hammer chiama la simpaticotonia permanente. Cioè noi restiamo sotto il controllo del sistema simpatico non solo di giorno, che quello sarebbe normale, ma anche di notte. E infatti noi quando abbiamo un conflitto attivo, cioè quando abbiamo un problema da risolvere, cosa succede? Che ok, di giorno siamo in simpaticotonia, ma rimaniamo in simpaticotonia anche di notte. E infatti non riusciamo a rilassarci e non riusciamo a dormire. E in più non dormiamo perché abbiamo quel pensiero fisso, no? Infatti dico sempre alle persone che mi dicono che non dormo, mi chiedo, ma voi quando non dormite che pensieri avete? Perché i pensieri che si hanno quando siamo in quella situazione di, chiamiamola, insonnia, sono un grosso indice del conflitto attivo che abbiamo in quel momento, ok? Quindi, che ne so, una persona che ha fatto un conflitto sul lavoro, che magari il suo capo gli ha messo una certa pressione su un determinato lavoro, l'ha messo in discussione in qualche modo, e poi cosa farà? Arriverà la sera di quel giorno che non riesce a rilassarsi, perché continua a pensare al suo capo che gli ha detto quella determinata cosa, capite?
E quindi però posso farti una piccola interruzione? In realtà... quello che ho capito io era che la fase di conflitto attivo è quella tipicamente asintomatica. Al di là di questa iperattività che però da parte di qualcuno può anche essere presa come un segno di efficienza, nel senso che hai sempre energia, sei attivo, eccetera, non è mai o quasi mai vista come patologica. Quindi uno non viene da te in quella fase lì, o sbaglio?
Non sbaglio.
Da te o comunque...
Non sbaglio. Non sbaglio a meno che una persona non duri questa fase per mesi e allora comincia a dire cazzo, non dormo per mesi, forse ho un problema. Però generalmente chi è in fase simpaticotonica non si dichiara malato perché non ha sintomi da malattia, cioè non ha dolori, non ha disagi particolari e così via. Semplicemente ha un pensiero fisso e ha un problema da risolvere, però il suo corpo non gli dà dei segnali che vengono considerati normalmente come malattia, no? Quindi in questa fase lui semplicemente è nervoso, è attivo, ha il pensiero fisso, poi ha vasocostrizione, quindi ha tendenzialmente mani e piedi freddi, perché la vasocostrizione diminuisce un po' il flusso sanguigno nelle estremità del nostro corpo, no? Poi ha la pressione un pochino più alta, perché la vasocostrizione implica una pressione più alta, lo capite, no? Questo è abbastanza meccanico come cosa, no? E quindi ha tutti questi sintomi che generalmente però non sono considerati come malattia, sono considerati che una persona ha un problema da risolvere. E quindi se dura non troppo, questa fase diciamo che è considerata abbastanza normale, no? Però una persona che conosce bene la medicina di Hammer, in un certo senso sta molto attento a questa fase, perché sa benissimo che allora Hammer ha scoperto che con la seconda legge biologica che c'è una fase attiva, una fase di conflitto attivo, e poi quando risolviamo il conflitto c'è una fase di riparazione in cui quel sovrautilizzo che abbiamo avuto nella fase attiva deve essere riparato, ok? Però un ameriano che conosce Hammer da tanti anni sa benissimo che più tempo dura la fase attiva e più è intensa la fase attiva, più tempo durerà la fase di riparazione e più intensa sarà la fase di riparazione, perché la durata e l'intensità della fase di riparazione è proporzionale alla durata e l'intensità della fase attiva. Capite?
Ok, però una cosa quindi, alla volta. Allora, la legge parla della bifasicità, ok?
Sì.
Quindi c'è sempre un'evoluzione di tipo bifasico, a cui c'è una prima fase cosiddetta CA, conflitto attivo, e sì, poi una seconda fase di CL, scioglimento del conflitto o conflitto lisi.
Okay? Sì. Sì, esattamente. Ed è importante capire che in questa fase CA di conflitto attivo noi facciamo fare un super lavoro al nostro corpo. Cioè, in questa fase di conflitto attivo, uno o più tessuti del nostro corpo vanno in stress, cioè vanno oltre al loro utilizzo normale. E ovviamente questa fase di stress deve essere recuperata nella fase di riparazione. Quindi una persona che conosce Amer, l'ha metabolizzato da tanti anni, nessuno che conosce Amer può evitare i conflitti. Questo mettiamolo bene in chiaro. Non è che conoscendo Amer noi possiamo evitare di vivere conflitti, perché il conflitto è un evento inaspettato, prima di tutto, drammatico e vissuto in solitudine. E voi capite che nella vita di una persona, a meno che una persona non abbia una vita completamente piatta, ovviamente capitano degli imprevisti, no? Ovviamente capitano delle situazioni, dei problemi che noi dobbiamo risolvere, no? Quindi questo è inevitabile. Quello che possiamo fare noi che conosciamo Amer è cercare di ridurre il più possibile la durata e l'intensità di questa fase attiva. Perché un ameriano
si può fare?
Si può fare, certo che si può fare. Prima di tutto puoi ridurre la durata. Per esempio, se tu hai un conflitto, che ne so, come ho fatto l'esempio prima col tuo capo, questo conflitto un ameriano cerca di trascinarlo il meno possibile. Quindi, se ha un'incomprensione col suo capo, il giorno dopo va dal capo e gli parla. E cerca di
brutto deficiente
non sempre è facile, ovviamente, però diciamo che c'è questo obiettivo, no? Perché noi abbiamo questa conoscenza. Se tu non hai questa conoscenza, cosa fai? C'è il rischio che ti incaponisci, no? Ah no, lì ho ragione io e quindi devo andare avanti finché ho ragione. Però il problema è che anche se tu hai ragione, per come è strutturata la nostra società, c'è il rischio che tu stai un po' troppo in conflitto attivo. L'esempio classico che faccio è quando tu hai ragione, ok, ho ragione col mio vicino che mi ha invaso il mio territorio mettendo la macchina nel posto in cui in realtà era mia, ok?
Hai tutto conosco ragione. Il caso, sì.
Però per far valere queste ragioni nella nostra società, cioè, diciamo, in una società ancestrale cosa faresti a questo vicino? Andresti giù la prima volta che parcheggia la macchina, lo saccagneresti di botte.
E cioè, il più piccolo di te, sì.
Il problema è finito, capite? Quindi dura mezza giornata. Invece, nella nostra società, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fargli causa. Dobbiamo interpellare l'autorità e dire: guardate che io ho ragione in quel caso lì. Però qual è il problema? Che le cause durano troppo, le cause dell'Italia soprattutto durano mesi, durano anni, e quindi cosa facciamo? Stiamo mesi, anni in conflitto attivo, e questo non è bene, perché un ameriano sa che se sta anni in conflitto attivo, poi quando andrà in soluzione di quella cosa, se ci andrà, avrà sintomi pesanti. Perché
allora faccio una domanda, ma se io sono... Sì. Ok, domanda. Se io vivo queste cose in maniera, tra virgolette, ignorante, cioè semplicemente reagendo come la mia biologia me lo dice, sono d'accordo con te. Se io però le so, non è possibile che io, faccio un'ipotesi, avvio comunque la causa, perché è nei miei diritti, quindi che non può parcheggiare la macchina nel mio posto. Però so che devo imparare dentro di me, e adesso dico una cosa, a perdonare, tra virgolette, comunque a tagliare quel legame che la rabbia mi provoca. Cioè, non, potrebbe essere possibile che in qualche modo io, sapendo il male che mi procuro, comunque cerco di sciogliere la rabbia dentro di me, ma non perché voglio essere buono, perché dopo vado in chiesa e sono perdonato dei peccati, ma proprio perché so che mi fa bene, forse.
Allora, prima di tutto ti dico che la tua voce non si sente fortissima, forse ci sei allontanato un po' dal microfono e si sente un po'.
Allora sta prendendo il microfono del PC e non del coso.
Adesso, posso dirmelo? Adesso si sente meglio, infatti.
Sì, infatti, perché sono al PC adesso. Sì,
ok. Dimmi. Poi, per risponderti alla tua domanda, allora, in parte probabilmente qualcosa si può fare, però Hammer stesso diceva che nella vera risoluzione si ha nella realtà. Cioè, noi non è che con la mente riusciamo a dire ah, ok, quel mio vicino ha le sue ragioni, è bravo, è tranquillo. Ok, in parte possiamo farlo, però la risoluzione deve essere reale. Cioè, ci deve essere veramente che io vado da quel vicino. Cioè, facciamo l'esempio veramente del vicino, ok? Se tu ragioni soltanto nel modo in cui hai detto tu, allora cosa fai? Ti metti a meditare, ti metti a pregare, sì. Così. Questo non dico che in parte non possa avere un suo utilizzo, può avere una sua utilità per attenuare un attimino il conflitto, però Hammer stesso che non è, dice che non è decisiva questa cosa. La cosa decisiva è risolvere realmente il problema. Cioè andare dal vicino di persona e dirgli, senti, troviamo una soluzione per questa cosa, troviamo una via di mezzo, troviamo un equilibrio. Io ascolto le tue ragioni, tu ascolti le mie e alla fine troviamo una via di mezzo. Capisci? Cioè a me insiste molto che le soluzioni devono essere reali. Cioè se tu costantemente litighi con tua moglie, perché, faccio un esempio, perché avete una visione diversa, che ne so, sull'educazione delle figlie, dei figli, o sul mondo e così via. E non è che tu dici, ah ok, adesso io medito e accetto mia moglie. Sì, in parte puoi anche farlo, però non è decisivo. La cosa decisiva è parlare con tua moglie e dirgli, senti, troviamo una via di mezzo, una via di equilibrio, e se non la troviamo ci dobbiamo lasciare. Perché non possiamo andare avanti così, perché così ci roviniamo entrambi la salute. Capisci cosa voglio dire?
Cioè, sì, ti capisco.
Comunque trovare una soluzione pratica.
Io avevo l'esempio di quella volta che non ho risposto a una che in ufficio, durante una riunione, ha detto delle cose pesanti su di me, ma non a me, ma si è sentito della serie, quello non capisce un cazzo, qualcosa del genere, e io sono andato avanti. Ho percepito chiarissimo il conflitto, infatti dal pomeriggio stesso, dalla sera, ho avuto problemi ai bronchi, però ho detto, ma sì, sarà la reazione a questa DHS che passerà, e non passava. Dopo due settimane, l'ho già raccontato diverse volte, mi sono reso conto che avrei dovuto risolverla, e quindi ero fuori col cane, mi ricordo, passeggiavo, e mi sono fatto, nella mia testa, mi sono fatto la preparazione, come quando fai una, come si dice, una prova generale della telefonata che avrei fatto a questa il giorno dopo. E proprio me la sono ripetuta mentalmente, o forse l'ho anche parlata con la bocca. La sera stessa sono guarito, nel senso che è stato come se la mia biologia avesse detto, oh bravo, lei gli ha risposto, non sapeva che non c'era nessuno davanti, però il fatto di aver esplicitato questa risoluzione, cioè guarda, quella volta mi hai detto quella cosa che secondo me non hai fatto bene, parliamone, se tu la pensi così cerchiamo di capirci, cioè mi sono proprio fatto il, come dire, tutta la telefonata che le avrei fatto, ma mi è bastato fare la prova per risolverlo.
Quindi sì, in qualche misura credo che... Perché il nostro cervello non distingue in realtà la realtà da quelle che sono le nostre convinzioni, cioè si basa sempre sulle nostre convinzioni. Quindi se noi nelle nostre convinzioni abbiamo perdonato quella persona, però hai visto che tu hai dovuto pensare a una cosa pratica, cioè metterti lì e dire, faccio questa cosa praticamente, non mentalmente dire, ah, io devo andare oltre, devo fare le cose new age, tutto.
No, ho dovuto proprio parlare,
Capisci? Quindi quello si intende con Hammer, no?
Ok.
Non può fare un piccolo effetto positivo, quello di cercare di vedere le cose diversamente, tranquillizzarsi, ok? Però la cosa decisiva è proprio la cosa pratica che si fa, in ogni caso.
Va bene.
Quindi,
scusa che ti ho interrotto.
Quindi, figurati. Allora, Hammer, come ho detto l'altra volta, aveva chiamato questo periodo tra la DHS, il conflitto e la manifestazione dei sintomi, periodo di latenza all'inizio, no? Come se perché era ancora un po' influenzato da questa mentalità che c'è un periodo di incubazione della malattia. Però poi, andando avanti con i suoi studi, ha capito che non era un periodo di latenza, era un periodo di conflitto attivo, cioè periodo in cui una parte del nostro corpo fa effettivamente un super lavoro, che poi ovviamente per ripristinare il normale equilibrio del nostro corpo, questo super lavoro deve essere riequilibrato, no? Cioè, che ne so, il raffreddore, tu in fase attiva del raffreddore attivi la mucosa nasale, che si assottiglia e fa anche un po' di iperfunzione, no? Noi sentiamo di più il territorio, i problemi in quel momento in cui noi sentiamo di dover capire bene una certa situazione. E ovviamente questa cosa generalmente non ce ne accorgiamo, però oggettivamente c'è, perché io dico sempre, voi pensate al vostro corpo, quando c'è stata un'emergenza, il vostro corpo ha mai risposto male a questa emergenza? Cioè, che ne so, entrava una tigre nella vostra stanza e il vostro corpo diceva no, adesso sono stanco, non mi muovo. Non succede mai quella farfallina. Cioè, quando c'è un'emergenza il corpo ci dà sempre le energie e le risorse per affrontare l'emergenza, ok? Però il problema è che a volte queste risorse vanno oltre il normale utilizzo del nostro corpo, cioè facciamo un sovrautilizzo di una certa parte del nostro corpo, che poi deve essere recuperata e riparata nella fase di riparazione.
Okay.
Il problema, se vogliamo, è che nella natura le fasi di conflitto attivo durano quasi sempre molto poco. Cioè, se voi pensate a un animale nel bosco, ok, può vivere anche lui i suoi conflitti, cioè magari può trovarsi in una zona del bosco che non conosce bene e venire attaccato da un predatore. Facciamo questo esempio, no? Però quanto dura il suo conflitto attivo? Pochi minuti, no? Al limite qualche ora, sta lì acquattato, guarda un po' cosa fa il predatore per vedere se lo attacca, se se ne va, così via, no? Non dura settimane, mesi, capite? Quindi l'animale, ok, fa quei minuti, quelle ore in conflitto attivo, in cui fa un sovrautilizzo, ma poi si rilassa, no? In ogni caso o combatte il predatore, o scappa, o fa il morto, o comunque trova una soluzione, no? Quasi immediata la situazione. E quindi anche la sua fase di riparazione durerà di conseguenza qualche minuto, qualche ora. Se però noi stiamo in conflitto attivo settimane, mesi, come spesso succede all'essere umano, poi la fase di riparazione durerà settimane o mesi, ok? Perché la cosa importante da dire è che la durata della fase di riparazione è più o meno corrispondente alla durata della fase attiva. Per quello che ho detto all'inizio, che un ameriano che ha capito bene Hammer sa che non si possono evitare i conflitti, però possiamo in qualche modo fare tutto il possibile per farli durare il meno possibile. Per esempio, un ameriano che fa un conflitto con il vicino perché, che ne so, c'è una questione monetaria di 1.000 euro, magari un non ameriano si incaponisce e dice no, quei 1.000 euro non voglio
dare. Ho ragione io.
Esatto.
Un ameriano dice,
ma spegliti sti cazzo di 1.000 euro, se le ho ovviamente, e finisce lì la cosa, perché almeno mi preservo la salute, capite? Quindi questo è uno dei motivi per cui è importante conoscere Hammer, no?
Sentiamo l'ameriano Adriano. Adriano, tu non litighi con i vicini, vero? Sei un ameriano che supera questi conflitti.
Diciamo che è fatica che ho qui vicini, perché non ho vicini.
Vabbè, dai.
Avrai la casa del cuore. No, posso litigare con i vicini che ogni tanto mi fanno i dispetti e cercano di buttarmi giù le reti degli orti e quello magari mi fa incazzare al momento.
Ma allora, dici la verità, ti sei ritirato a vivere lì proprio perché, sapendo che non potevi evitare i conflitti con i vicini, hai detto adesso vado ad abitare in un posto dove non ho vicini. No, scherzo. Vuoi aggiungere qualcosa sulla legge di fase, Adriano?
No. Ma adesso io non vorrei portare via spazio.
Ma dai, tranquillo.
Una cosa importante, potremmo definire la fase attiva come un contenitore il cui livello di massa conflittuale è dato dall'intensità del conflitto. Allora, tante volte noi non risolviamo, non andiamo mai in conflitto lisi, quindi non portiamo mai il programma nella fase risolutiva. Rimaniamo in fase attiva, però la natura ci viene incontro perché col passare del tempo tendiamo naturalmente ad abbassare la massa conflittuale. E se si abbassa tanto, a un certo punto non abbiamo più sintomi simpaticotonici importanti. E io questo l'ho verificato, quanto sia vero, nei 2 mesi che sono stato in India, che sono rientrato recentemente, perché quando sono arrivato in India e sono rimasto lì 2 mesi, ho avuto di tutto. Cioè, mi sono arrivate le emorroidi, però non fastidiose. Mi sono arrivate dolori all'intestino, però non fastidiosi. Cioè, tante piccole risoluzioni, ma veramente tante, che però mi permettevano di fare tutto lo stesso. E allora mi sono reso conto che allontanandomi dall'ambiente dove io vivo di solito e tendo a restare in qualche fase attiva, ma molto moderata, molto scaricata come intensità, no? Come se il serbatoio avesse solo pochi decilitri di liquido. Quando sono andato e mi sono staccato completamente dal mio ambiente natio, mi sono trovato ad andare in soluzione. Ma io quando ero qui non mi rendevo conto di avere queste fasi attive perché avevano una massa conflittuale molto ridotta.
Certo. Tu hai detto una cosa importante, cioè che spostandoci dal nostro ambiente abituale, spesso naturalmente evitiamo di fare recidive, le solite recidive che facciamo. Cioè, per dire, se tu hai una disputa col vicino, e tutti i giorni che vedi quel vicino fai una recidiva, capisci? E quindi ogni giorno che tu lo vedi e magari mezzo discuti così, aumenti questa massa conflittuale di cui hai parlato. Tu andando da un'altra parte, ovviamente non lo vedi più questo vicino, no? E quindi non rivivi più costantemente quella recidiva e quindi tendenzialmente vai a risolvere. Ma questo è un po' il caso che succede, che è successo a volte a persone a cui hanno dato una diagnosi tremenda, no? Cioè gli hanno detto, ah, lei ha tre mesi di vita. Ok.
Vado a Rio de Janeiro al carnevale.
Esatto, ci sono alcune persone che hanno reagito, la maggior parte reagisce in maniera negativa, dice, vabbè, ok, è finita la mia vita, basta. Altri però reagiscono in maniera diversa, dicono va bene, ho 3 mesi di vita, me li voglio godere questi 3 mesi, allora mollo tutti i problemi che avevo qui nella mia vita, di lavoro, di sentimentali, coi figli, di qualsiasi tipo, me ne vado per i cazzi miei alle Maldive per 3 mesi, c'ho lì 10.000 euro, li spendo tutti in 3 mesi, ok? Tanto muoio poi, almeno vivo 3 mesi.
Prega.
Qual è il problema? Che uno va alle Maldive, sta 3 mesi da Dio, e dopo 3 mesi non muore.
Però ha finito i soldi.
perché per 3 mesi allora non ha recidivato il suo conflitto, quindi tendenzialmente è andato in soluzione, e quindi poi va bene, solo che non ha più soldi poi, e quindi magari fa altri conflitti dopo, no? Però questa è un'altra dimostrazione in realtà delle leggi biologiche, cioè che se noi...
Adriano... Sì. No, volevo chiedere, cosa vuol dire che risolvevi ma non avevi sintomi?
Avevo sintomi molto ridotti, che per cui riuscivo a fare tutto, andavo a visitare i templi, facevo i viaggi, andavo al mare, facevo i bagni al mare, facevo tutto quello che dovevo fare e avevo questi leggeri disturbi che sono durati un periodo, anche una settimana, due, e dopo sparivano.
Cosa vuol dire?
Però, diciamo, il vantaggio, sì.
Tu vuol dire che hai continuato a recidivare con meno intensità per 1 o 2 settimane e poi hai smesso anche di recidivare. E quindi sei uscito completamente dal tuo problema, capisci? È tutto lì. Bisogna cambiare le cose di concreto.
Infatti, spesso l'atto terapeutico che si consiglia proprio a persone che hanno diagnosi di malattie gravi, è di allontanarsi completamente dall'ambiente natio e andare in un posto dove non conosce nessuno, ma anche e soprattutto non chiama, non entra in contatto con i parenti, deve stare proprio completamente per i cazzi suoi. Io ho avuto anche delle fasi depressive in India, profonde, che duravano un giorno, due, poi ne venivo fuori più forte di prima. Quindi vuol dire che comunque ho elaborato situazioni che nel tempo si erano fortemente moderate, ma c'erano ancora fino allo stacco che mi ha dato la possibilità
però,
di...
Però vedi quanto è importante conoscere le leggi biologiche, perché se tu non conoscevi le leggi biologiche, nel momento in cui avevi queste fasi depressive, facilmente ti preoccupavi. Dicevi, esatto. Qui sto andando sempre peggio in realtà, non sto andando meglio. E quindi...
No, io risolvevo soprattutto il secondo mese andando al mare, facendo i bagni in quell'acqua cristallina, alla sera facendomi la mangiata di pesce al ristorante, che lì si faceva con 4 soldi veramente, perché dovete pensare che io sono partito per andare in India con 5.000 euro in contanti e io in 2 mesi, pagando tutto, i resort, i ristoranti, tutti i giorni mangiavo tutte le sere pesce fuori, io sono tornato a casa con 3.000.
Sì. Io quando sono andato in Tibet nel 2003 ho fatto un viaggio in Nepal e in Sikkim, che è una regione dell'India montuosa, e ho conosciuto una persona che mi diceva che lui lavorava da anni un mese all'anno a Londra come cameriere, non mi ricordo, come cuoco, qualcosa del genere.
E poi altri 11 viveva
con gli altri, esatto, con gli altri 11 mesi andava in giro per il sud-est asiatico, sostanzialmente, perché tanto aveva abbastanza soldi per mantenersi 11 mesi.
E che bene che faceva. Invece noi, se non abbiamo la busta paga, ci sembra che ci manchi il pane. Esatto. E quando percepiamo che ci manca il pane, facciamo conflitti del tronco, dell'apparato digerente.
Esattamente.
Facciamo casini su casini.
Esattamente.
Per i soldi.
Esattamente. Tra l'altro, scusa Davide, se non hai, dovevi parlare ancora molto della legge bifasica oppure possiamo divagare un pochino?
Dimmi, avevi poi guarda, no, vieni qua.
Cominciamo a parlare di figa?
No, volevo parlare, quello sempre fa sempre bene. Ecco, però perché la butti così in vacca? Vabbè, però Adriano ha fatto anche delle esperienze portando delle persone in Brasile, perché e servivano, no?
Ho visto delle cose quasi miracolose. Ricordo una donna che era venuta che non riusciva quasi a camminare, con le ginocchia completamente rigide. E quando si sedeva anche solo per mangiare o sul water, doveva chiamare suo marito perché aiutasse a alzarsi, perché con le ginocchia non ce la faceva. Allora abbiamo fatto un lavoro proprio per lasciare andare questa rigidità, che adesso non sto a spiegare. A un certo punto siamo seduti a tavola, lei, finito di mangiare, chiama il marito per farsi aiutare ad alzarsi. Io sono intervenuto e ho sbottato: hai finito di rompere i coglioni a tuo marito, tu sei in grado di alzarti perfettamente da sola. Lei mi ha guardato con la faccia impanicata, ha detto: no, non è vero. Sì che è vero, prova a metterti col culo sul bordo della sedia e alzati. Si è alzata e da quel giorno non ha più chiesto aiuto al marito.
Allora lì hai scardinato,
ha perso il suo ruolo.
No, hai scardinato un meccanismo malato che in realtà c'è in moltissime persone, tu l'avrai visto anche tu nella tua pratica, cioè che il fatto di essere considerati malati ha dei vantaggi per la persona nel suo territorio, perché se voi ci pensate, quando mai qualcuno ci chiede come stiamo, se stiamo bene? Molto raramente, no? Danno per scontato tutti che stiamo bene. Se invece noi abbiamo una diagnosi grave, cacchio, tutti i giorni la gente ci chiede: ma come stai? Ma come va? Così. E questo è un darci attenzione che comunque ha un suo peso enorme energetico. Cioè, le persone malate, se voi vedete le famiglie delle persone in cui c'è una persona malata, tutta la famiglia gira attorno a questa persona.
Attenzione, non stai dicendo che uno lo faccia apposta, ma nel suo vissuto ha questo beneficio a cui non vuole rinunciare, ma non è una scelta cosciente.
È una scelta quasi sempre
inconsciente. Quasi mai.
quasi sempre inconscia, perché poi quando fai vedere questo meccanismo la persona addirittura a volte si sente in colpa.
Cavolo,
ho tenuto schiavi tutta la mia famiglia per tutto questo tempo. Ma è anche per quello che è molto difficile sradicare questo meccanismo tante volte. Perché la persona che gli fai vedere che la sua malattia aveva dei vantaggi a livello della sua famiglia, per esempio, della sua, del suo lavoro, così via, è un po' si sente a disagio, capisci?
E ti sputa in un occhio quando glielo dici.
Sì, perché dice, come? Io pensavo che fosse una cosa che, ok, mi è capitato una, come si dice, no, scientificamente sfigato, che mi è capitata sta roba, quindi è giusto che tutti mi stiano attorno. Quando tu gli fai vedere invece che la sua malattia, come quella di tutti, perché non esiste malattia, esistono le nostre percezioni e le nostre risposte alle percezioni che abbiamo nella vita, tutto qua. Non c'è altro. E quindi se tu gli fai vedere queste cose, la persona a quel punto o si sveglia e cambia, o se no ti rifiuta, ti dice basta, vai via, perché io non voglio perdere i miei piedi.
Gridando gli ho fatto fare una DHS, però è stata positiva perché ha rotto lo schema.
Sì, ma guarda che questa cosa di sgridare le persone malate, per esempio c'è la Gabriella Mereu, tu la conoscerai, no?
Madonna.
Lei conosce marginalmente Amer, anzi abbastanza poco, però ha questa cosa di, con le parole, di svegliare le persone, no? Di smettila di far così, perché non lo vedi che è un giochino? Mm-hmm. Capisci?
Sì.
È un giochino in cui tu ti trovi bene, ma alla fine ti sta distruggendo anche tu te stessa? Perché in fondo...
secondo me lei lo conosce Amer, però.
In parte lo conosce, però non è che lo applica proprio, perché lei è un po' diverso, diciamo, però ha i suoi successi terapeutici anche lui, anche lei, se vogliamo, no? Perché proprio riesce con le parole a dare una sberla alle persone, perché quando finiamo in quel circolo lì vizioso dell'essere malati, cioè la convinzione di essere malati, caspita, è la cosa più potente e dannosa che possiamo avere. Perché non esiste malattia, perché essere convinti di essere malati vuol dire essere convinti che il Padre Eterno, tu Alberto sei credente, no? Dici sempre. Dire che il Padre Eterno ha sbagliato.
Guarda, stai aprendo un portone, io... Sono una spina nel fianco per i miei amici medici con la M minuscola, cioè quelli medici, dottori credenti, perché gli dico: se tu sei credente, non puoi non conoscere Amer, tu devi conoscere, perché altrimenti cosa fai? Allarghi le braccia e dici: soffri, caro amico, perché così Dio vuole. Soffri perché c'è una legge di natura.
Oppure,
e se fai certe cose.
Ma perché loro sono convinti che ci sono, per esempio, cellule che impazziscono nel nostro corpo?
Ma come fanno? Sì.
Quando mai qualcosa impazzisce nella natura? Cioè un bosco.
Allora tu mi stai dicendo che Dio fa le cose sbagliate.
Esatto.
No, non è così. È che sai, a volte capita. Cosa a volte capita? No, guarda, non tirarmi su questo argomento perché... C'è uno in casa, addirittura una sorella, e lasciamo perdere.
lo so, perché comunque siamo stati noi tutti, io dico sempre, noi tutti siamo stati, abbiamo subito tutti un lavaggio del cervello, purtroppo. Siamo stati tutti convinti che la natura può sbagliare e che c'è meno male che c'è la santa medicina che interviene ogni momento.
Sul mio canale Telegram... Qualche giorno, qualche settimana fa, uno ha scritto: se non esistessero le medicine saremmo tutti morti. Ho detto, guarda, forse è meglio che ti esci da questo canale, perché non
io rispondo a queste persone: guardate che la medicina non è che ce l'ha tanto, non è che prima morivamo tutti.
Esatto. Si moriva tutti prima. Come si moriva tutti? Guarda che la durata media della vita una volta era 20 anni.
Ma questa è una delle tante stupidaggini che ci hanno detto. La durata media della vita non era 20 anni una volta. Adesso la durata media della vita si è un pochino alzata, semplicemente perché si è ridotta la mortalità infantile e alla nascita soprattutto. Oggettivamente in natura, se non ci sono le condizioni per cui un figlio deve nascere, il figlio non nasce. O ci sono dei problemi e muore. Questo non è un problema per la natura, Però noi con la nostra mente, vabbè, per certi versi anche si può capire, vogliamo salvare tutti, no? E quindi la medicina alla nascita, magari ti, se hai un problema ti fa il parto cesareo e comunque salva sia il bambino che la madre. Sì. Poi bisogna vedere poi come vivrà questo bambino, perché la medicina purtroppo è considera un successo semplicemente se una persona è viva. Però non è solo quello, bisogna vedere viva a che prezzo e a che conflitti ha dovuto vivere. Per esempio il parto cesareo non permette quello scambio energetico e diciamo anche spirituale, anche magico se per molti versi, tra madre e figlio. E quindi un bambino nato con parto cesareo, poi io non ho ancora trovato uno che non abbia problemi gravissimi con la madre. Perché comunque, cioè, la madre, ok, sì, ti ha fatto nascere, ma non c'è stato questo profondo scambio. Beh,
mi raccontava mia moglie, non so che cosa, che una gattina che aveva problemi a partorire, e l'hanno portata, ovviamente non conoscendo, pensavano che avesse problemi, la portano dal veterinario, il veterinario fa il parto cesareo, tira fuori i gattini, ovviamente con anestesia, la gattina non ha minimamente riconosciuto i gattini, certo. E tutta sta famiglia tutta intorno per dare da mangiare a sti gattini, e negli ultimi pochi giorni sono morti tutti. Allora,
io addirittura ti dico, ci sono certe razze di cani che ti dico per esperienza che se fai parto cesareo molto spesso ammazzano i loro figli, perché non lo
ammazzano, non lo riconoscono
proprio, lo mangiano, perché non è loro figlio, perché non avendo permesso questo scambio energetico che c'è naturalmente, e per loro non è il loro figlio, è un membro della specie di chissà chi, e quindi vaffanculo, lo mangio.
Quanti danni si fanno pur in buona siamo alle 10, io ho questo dovere di tenere il tempo, non perché mi pagano ore, ma perché così mi piace l'idea di rispettare i tempi.
Va bene, volevo solo due minuti per chiudere, diciamo, a livello teorico la seconda legge biologica, quindi c'è, come avete capito, parte tutto dalla DHS, poi c'è una fase attiva in cui siamo tesi, nervosi, abbiamo il pensiero fisso, mangiamo poco, dormiamo male, e se dormiamo solo la prima parte della notte, poi ci svegliamo alle 2 e non c'è verso di riaddormentarsi, questo è un altro tipico segno della fase, in una fase attiva, e così via. Poi, una volta che risolviamo il conflitto, andiamo in quella che a me chiama conflittolisi, anche qui c'è da imparare un po' di termini, e dopo andiamo nella fase PCL, che significa post-conflittolisi. E questa fase PCL è divisa in due parti, c'è la fase PCLA e la fase PCLB. In mezzo tra le due fasi c'è quella che Hammer chiama la crisi epilettoide. Epilettoide vuol dire simile all'epilettica, perché può essere la crisi epilettoide o una crisi epilettica, se il programma riguarda l'innervazione motoria, oppure può essere una crisi di altro tipo, oppure può anche non esserci. Per esempio, il programma delle ossa, se noi abbiamo anche i denti, per esempio, no? I denti, facciamo un esempio dei denti che è, diciamo, tutti l'hanno provato in fondo, quasi tutti. Quindi il dente cosa fa? In fase attiva fa osteolisi, quindi si forma la carie, ma non fa male, anche se la carie è enorme, non fa male. Quando comincia a fare male il dente? Quando andiamo in soluzione, perché in soluzione questo buco, questa carie, il corpo cerca di ricostruirla, come fa con ogni osteolisi. E quindi ci dà anche il dolore, perché ci dice, guarda che quel dente lì, non masticarci come al solito, perché se ci mastichi come al solito spacchi tutto. E se non avessimo il dolore non masticheremmo come al solito, ovviamente, no? E quindi il dolore serve unicamente a quello, è un segnale del nostro corpo per dirci che lì si sta facendo un lavoro. Questo è un concetto importantissimo.
Dovevi lavarti i denti più di più.
Noi diciamo quando abbiamo un dolore che c'è un problema, che c'è qualcosa che non va, e non è così. Casomai il problema c'era stato prima nella fase attiva, ma quando abbiamo il dolore il corpo si sta già riparando.
E guardate, infatti in India ho avuto una settimana mal di denti, durata una settimana, ovviamente non sono andato dal dentista lì, E è passato tutto e si è risolto da solo.
Ma tu, Adriano, anche tu non l'avrai avuto nella tua esperienza, no? Quanti denti hai salvato delle persone, convincendoli semplicemente a stare tranquilli quando hanno il dolore?
Resistere al dolore e aspettare che passi.
E passa, il dente loro lo salvano, torna il dente come era prima, ma sì, se la carie era enorme, magari poi le
No,
pareti
magari
col
dopo,
tempo.
quando ha risolto che non è più in vagotonia, se proprio vuole può farsi mettere un'otturazione. Ma
Esatto,
mettere
perché
un'otturazione
la natura
quando
non
è in
guarda
edema.
tanto l'estetica, no? Magari se c'è una carie troppo grossa, il dente poi ti rimane un po' più basso, perché le pareti poi si staccano e rimane più basso. Se tu vuoi avere un dente bello come l'estetica richiede, dopo puoi fare un intervento. Ma l'altro concetto importante è che una volta i medici lo sapevano questa cosa, mai intervenire quando la parte è infiammata. Perché quando la parte del corpo è infiammata vuol dire che sta lavorando e tu vai a intervenire. Noi invece cosa facciamo? Appena abbiamo mal di denti, non passano 10 minuti che abbiamo già chiamato il dentista per prenderci l'appuntamento. E ovviamente il dentista cosa fa? E noi andiamo da lui per farci togliere il dolore e lui ce lo toglie il dolore. Ma come ce lo toglie il dolore? Tirando via e devitalizzando il dente, capite? E quindi ok, tiri via il nervo principale e il dolore è passato. Ma non hai fatto un bel lavoro perché così sostanzialmente hai tolto la principale fonte energetica del dente. Non dico che l'hai ucciso perché...
Avrai un corpo, no, ma avrai un corpo morto in bocca per
Avrai un
sempre.
corpo che ha perso la sua. Io guardo, ho tanti denti divitalizzati e comunque io sono convinto che il dente, in qualche modo, essendo dentro il campo morfogenetico del nostro corpo, in qualche modo viene irrorato lo stesso. Però ovviamente non come prima, cioè, perché gli hai tolto la nervatura principale. E quindi è un po', sia i pazienti che i medici dovrebbero rivedere le cose in maniera completamente diversa, perché così si fanno sostanzialmente solo danni. Quindi quando si va in soluzione, lì nella fase PCL, tipicamente, soprattutto nella PCLA, che è la prima fase, stiamo male, abbiamo dolore, abbiamo gonfiore, abbiamo disagio, abbiamo disfunzioni di vario tipo e così via. Però dipende tutto da come viviamo quell'evento. Se conosciamo Amer e sappiamo che quell'evento è una fase di soluzione, capite che lo viviamo completamente in maniera diversa? Io ho fatto l'esempio nel libro. Se voi vi svegliate un mattino e sentite un martello pneumatico che sta lavorando nella stanza di fianco, che tipo di reazione avete?
Paura? No.
Ma fastidio, quantomeno fastidio, che palle, cosa sto rumore. Però se subito dopo vi ricordate che magari siete stati voi a chiamare gli operai che sapevate che dovevate venire quella mattina a ripararvi il bagno che perdeva da 10 anni, in quel momento cambia tutto. Ah,
Ah,
ok.
giusto.
L'ho scelto io questo lavoro, stanno facendo un bel lavoro che mi toglierà un fastidio futuro e torni magari a dormire anche se c'è quel
Con
rumore,
l'umore, anche sì, è
capite?
vero.
Se invece al contrario, che ne so, è il vicino che vi stava già sulle balle e
Ah,
magari
si aggiunge.
si mette a fare sto lavoro inutile, che magari il bagno era già perfetto e lui per una sua fissa mentale vuole rifarlo, capite che lo sentite 10 volte tanto questo fastidio?
Sì.
È molto
Beh,
importante questo
c'è stato un esperimento famoso che io ho citato diverse volte. Allora, ve la dico in 30 secondi, perché siamo fuori tempo massimo. Prendono due gruppi di persone più o meno simili e agli stessi due gruppi di persone fanno fare gli stessi tipi di test di intelligenza in cui bisogna concentrarsi. Al primo gruppo li mettono tutti e due nella stessa stanza in momenti diversi e fanno partire dei lavori tremendi dall'altra parte, una
sì.
stanza a fianco, e dicono: scusate, purtroppo oggi dobbiamo fare quei lavori lì e non c'è modo di... ne terremo conto con i risultati dei vostri test, portate pazienza, ma non so,
Ok.
bisogna fare così, so che vi disturberanno queste cose, però vabbè. Al secondo gruppo dicono la stessa cosa, la stessa esperienza, ma gli dicono: se proprio, proprio vi dà fastidio, qui c'è questo pulsante che gli manda un avvertimento d'altra parte e loro smettono per un quarto d'ora. Se proprio, proprio vi dà fastidio, usatelo. Ovviamente i risultati a questi vari test di intelligenza furono migliori per il secondo gruppo. E fin qua uno dice: beh, certo, loro potevano interrompere quel rumore. La cosa invece da notare è che loro no, il secondo gruppo non usò mai il pulsante. Nessuno. Cosa significa? Significa che basta sapere che quella cosa la puoi far smettere quando vuoi, che non sei succube, che non ti invade il tuo territorio, che non è un sopruso, perché quando vuoi la puoi far smettere, che automaticamente non ti dà più fastidio. Quindi non è tanto il rumore che ti impedisce di concentrarti.
Sei nel tuo potere.
Esatto, esatto.
E quello che ci hanno convinto assurdamente la medicina è che quello che succede nel nostro corpo non è il nostro potere, non siamo noi che lo decidiamo, non siamo noi che possiamo farlo finire, solo i medici possono intervenire e farlo finire, e questo ci fa perdere quel potere e quindi ci fa sentire il sintomo 10 volte tanto.
E qui parleremo del conflitto del profugo un'altra volta.
Sì, poi parleremo del conflitto del profugo perché è centrale in questa, anche in questo concetto della percezione del dolore, certo.
Va bene, allora io vedo se c'è qualche mano alzata, ma non
sì, lasciamo un quarto d'ora alle domande, dai.
Dai, lasciamo.
Se c'è qualcuno.
Se c'è qualcuno che vuole intervenire, dire qualcosa. Anche Adriano, vuoi aggiungere qualcosa sulla tua esperienza?
No, io francamente sono rimasto molto deluso perché al bar della verità mi aspettavo uno sprizzetto.
Però lo spritz, lo spiega, va bene.
Fatelo, scusa, è un bar
ma non è la stessa cosa se te lo offrono.
Va bene, ascolta, mi raccomando, quando verremo alla casa del cuore, per quelli che non sono troppo lontani, porteremo noi le olive, le patatine, e l'Aperol o il Campari.
Promesso.
Scusami Adriano, dimmi di preciso dov'è la tua casa del cuore.
Hai presente dov'è il lago del Corlo, detto anche lago di Arzie?
No, non so nella zona, no. Però dimmi che distanza è da Belluno.
No, devi andare su da Belluno,
50 minuti.
No, ma non passi per Belluno, non passi per Belluno. Tu
dipende da Padova, dove abita.
Verso Vicenza.
Io arrivo da Milano, no. Sostanzialmente. Fai conto che arrivo da Milano io.
Beh, da Milano tu fai tutto in autostrada fino a Belluno.
Esatto.
Invece da Belluno dovresti fare la strada verso Feltre e dopo Feltre un altro quarto d'ora arrivi alla Casa del Cuore.
Ok, io ho un'amica che tra l'altro forse è anche in linea, è Gloria, che abita a Canal San Bovo. Conosci Canal San Bovo?
Sì, ci ho abitato.
Ok, quindi in quella zona sostanzialmente?
Più o meno. Diciamo che è molto più vicino a Canal San Bovo che a Belluno.
Ok. Ma guarda, ti ho detto, io a inizio agosto dovrò essere in quella zona lì, quindi magari ti contatterò per avere un alloggio per un paio di giorni.
Guarda, la cosa carina è che c'è una strada molto stretta e di solito quando andiamo lì bisogna lasciare la macchina a un parcheggio e poi fare gli ultimi 2-3 chilometri a piedi in salita. Che fa parte però del contesto. Non so se hai visto il film Il Pianeta Verde. E ci sono questi extraterrestri che si trovano una volta all'anno in cima a un alto piano, e lo scopo è che tutti devono arrivare a piedi, perché la fatica fatta di arrivare in quel posto è una forma di preparazione a quello che poi devono fare lì. Vabbè, insomma, scusate.
Vabbè, assolutamente.
Va bene. Comunque no, Luigi vuole parlare, li autorizziamo subito a parlare. Dici Luigi, devi toglierti dal mute anche tu. Ricliccando il pulsantone verde.
Sì, scusate.
Vai.
È stata una piacevole serata e mi aggrego volentieri a questa cosa che state dicendo, quindi essendo un po' le zone dove sono nato e vissuto. Adesso abito a Padova, ma tutto il bellunese mi piace, quindi volentieri mi aggrego.
Bene,
se è possibile.
Cioè, Io, come si dice, fare il frocio a concedere degli altri. Io ho invitato le persone a casa di Adriano, poi non so se mi sei contento, ma insomma.
Al limite
si nasconde, non si fa trovare, vero Adriano?
Al limite no, sarò occupato.
Ma dai, non ti sei mai tirato indietro, di la verità.
No, se non sono via, volentieri.
Sì, dai.
Okay. Va bene, porterò il prosecco visto che lo
produco. Bravo, vedi che sai come
lo vedi. Vedi che una persona intelligente c'è qua.
Esatto. Va bene. Ok, dai. Va bene.
Okay.
Qualcun altro che vuole intervenire?
Ma volevi fare una domanda, Luigi?
No, mi è chiaro quello che avete detto. Io sono pieno di recidive perché ho una caviglia che è messa male, voglio provare a capire. No, vabbè, ho fatto tanto sport e sono i resti, diciamo, della mia attività calcistica, quindi adesso sono senza cartilagine sulla caviglia praticamente, però vediamo se riusciamo a farla ricrescere anche con le frequenze.
Allora, lì c'è da capire, evidentemente, a quanto mi dici, hai fatto per tanto tempo recidive su questa caviglia. E quindi
sì, tanto sport.
Ma non è, perché non è che tutti quelli che hanno sport, fanno sport hanno problemi. Caviglia solo una, destra o sinistra, o tutte e due?
Sinistra.
Capisci destra, che non è che tutti quelli che fanno sport hanno problemi alla caviglia sinistra.
No, ma quando giocavo, siccome io sono destro e doveva funzionare il destro, perché calciando insomma, era quella del gol, e quindi la curavo molto, cioè il fisioterapista, facevamo sempre ultrasuoni eccetera. La sinistra, io dicevo, beh, quella mi serve per correre, mica per...
Però non è poco.
No, no. Okay. E quindi adesso però il problema ce l'ho sulla sinistra. La destra si è salvata in qualche modo.
Ma non è, l'ho non è quello. Male,
forse esatto. Qualcos'altro.
Non è quello.
Non è quello, Luigi.
Allora, vabbè,
bisogna capire. Perché no?
Perché non, allora sappiamo che avverianamente tutto parte da conflitti. Perché ok, l'utilizzo va bene, però come dico sempre, non è che tutti quelli che... Tu giocavi a calcio, Luigi? Che sport facevi?
Sì, calcio. Non a livello altissimo, ma neanche bassissimo.
Però capisci che c'è gente che gioca a calcio da una vita e non ha avuto mai nessun problema alle caviglie? Per dire, magari ha problemi al ginocchio, sì, certo. Magari ha problemi all'anca, magari non ha problemi. Esatto. Quindi capisci che cioè, l'utilizzo di una certa cosa, anzi, il sistema nostro muscolo scheletrico sta anche meglio se lo utilizziamo in realtà. Quindi non è questa cosa dell'usura, del sovrautilizzo, a meno che, vabbè, non arrivi a certi livelli che magari si stressa anche la cosa, però... Generalmente tu a che livelli giocavi a calcio?
Diciamo promozione, eccellenza.
Va bene, livelli medio alti, però non che ti pressavano con sponsor o cose così.
Sì, non professionista. No. Mi sono mantenuto giocando un po'.
Esatto, quindi era una cosa anche salutare, se vogliamo, no? Per la tua vita. Quindi i problemi nascono sempre da conflitti e quindi poi se andrai a vedere, infatti quando ci sono cominciati, ovviamente bisogna fare un lavoro un po' con calma, rivedere un po' la tua vita, quando ti sono cominciati questi problemi e così via, e vedrai che si riesce a capire che dietro c'è comunque un conflitto, che hai recidivato per vario tempo. Poi tante volte al conflitto originario si innescano tutti i conflitti che ti fa fare la medicina. E questo bisogna anche tenere conto, perché se tu vai da un medico e lui semplicemente ti dice la tua caviglia è messa male, questa stessa frase ti fa fare un conflitto, capisci? Quindi bisogna vedere poi uno che esperienza ha vissuto nella vita, da che medici è andato, perché purtroppo le parole che escono dalla bocca di caspita di medici, per non essere volgare, diventano degli ordini, perché hanno un potere che bisogna veramente capire.
Non te l'ha mica detto il medico, lo dice tutto.
Esatto,
te la dice il medico.
L'ha detto il medico, e quindi questo va oltre persino a quello che dice il prete ormai, va oltre a qualsiasi cosa.
Va bene, dai, avremo modo di approfondire questa cosa.
Se vuoi bisogna approfondirla con calma, certo, parlarne con calma.
Bene.
Ok.
Ci sono altre domande, interventi? Grazie Luigi. Ci sono altre domande, interventi? Ah. Beh, io prendo una cosa da questa serata, che quando ci sono certe situazioni incancrenite, staccare un mese, fare una bella vacanza, cambiando ambiente, cambiando clima, cambiando anche amici, forse... può essere un modo per interrompere
almeno 21 giorni.
Almeno 21 giorni, perché pare che 3 settimane siano il tempo minimo per cambiare una certa abitudine, quindi anche delle connessioni cerebrali. Sì.
Ottimo, ottimo. Lo dirò al mio datore di lavoro. Me l'ha detto il medico. Però,
capisci Alberto che in questa società è organizzata in maniera che sembra quasi fatta apposta per impedirci tutto ciò? Perché è una sì. chi può staccare un mese dal suo lavoro senza che succeda niente?
Io? 2 mesi.
Io anche. Però siamo in pochi, sì, capisci?
Voi avete fatto una scelta di vita che ve lo permette, però di rifo di Raffa. Okay, dai.
Va bene ragazzi, io vi saluto.
Aspetta. Vabbè, dimmi. Se vuoi c'è Alessandro.
Arriva lo spritz,
Alessandro Callegari.
Buonasera a tutti. Allora, a parte la domanda a riguardo della trombosi all'occhio, che ha avuto 2 interpretazioni, ma di questa faremo un'altra volta. A conferma del discorso del togliersi dal luogo abituale di vita, in ottobre dell'anno scorso sono stato via 27 giorni, ho fatto il Cammino di Santiago. I primi due giorni ho avuto a fine giornata male ai trapezi, che è un male, un dolore che mi occorre ogni volta, io frequento molto la montagna, ogni giornata impegnativa in montagna, al termine delle difficoltà, mi esce sempre questo male ai trapezi, che a volte va a toccare il nervo vago, quindi a volte mi crea anche senso di nausea, di vomito, mancanza di voglia di mangiare, e questo si è verificato anche alla fine dei primi 2 giorni del Cammino di Santiago. Dopodiché sono stato questi 27 giorni in una fase di benessere e di in pace col mondo e con me stesso, che poi mi sono portato avanti per lunghi mesi. Però i primi 2 giorni, appunto, ho avuto questo stesso sintomo di quando vado alla fine delle difficoltà ogni giornata che passo in montagna.
Ecco, è in soluzione.
Esatto, vuol dire che lì hai fatto una bella soluzione.
Sì, ma nella fattispecie non ho ancora ben capito, da quel che appare dal libro di Claudio Truppiano, grazie dottor Hammer, sembrerebbe che tutte le i dolori all'apparato delle cervicale sia dovuto al fatto di non sentirsi all'altezza di risolvere.
No. Sì, ma sempre in soluzione. Ma sempre in soluzione ci sono i dolori.
Sì,
certo, e quello l'ho capito. Ma e quindi nel caso di quando vado in montagna, allora resto teso tutto il giorno, e allora stai lì arrampicando tutto concentrato nel qui ed ora, senza pensare a niente altro. Alla fine delle difficoltà, quando sei sulla via del ritorno, finita la parte difficile della discesa, certo, e tutto, certo, comincia a salire questo male. Sì. Ma questa fase di risoluzione, cioè il conflitto, quale sarebbe?
Il conflitto devi vederlo tu nella tua vita, perché non è detto che tu faccia conflitto durante la salita. Magari il tuo conflitto riguarda lì la zona del trapezio, è anche un po' la zona che utilizziamo per liberarci da certe cose, no? Quindi spesso lì il conflitto è una mancanza di libertà, di riuscire a esprimerci come vorremmo, no? Quindi se tu nella tua vita magari sei in una situazione, che ne so, lavorativa o anche familiare, in cui non ti senti libero, non ti senti libero di respirare, di vivere come vorresti, poi vai a fare il Cammino di Santiago, che lì è una cosa bellissima, sei in mezzo alla natura, finalmente ti senti libero, e lì risolvi, capisci? Non è che risolvi.
hai oppure fatto il conflitto
il cammino.
Oppure il conflitto di Atlante, cioè doverti portare sulle spalle pesi che per te sono difficili da
anche, portare. Può essere anche quello, certo. Bisogna vedere ogni situazione specifica, di vedere la tua situazione di vita, anche di vedere da quando è cominciata questa cosa, perché tu non l'avrai sempre avuta, no? Questo dolore.
Ma diciamo da diversi lustri.
Ok, però non sempre, quindi devi andare a rivedere quando è cominciata questa cosa, che cosa è entrato nella tua vita in quel momento, che c'è ancora oggi, che ne so, il tuo lavoro, tua moglie, i tuoi figli, devi vedere tu, con chi bisogna vedere un po', bisogna analizzare un po' per capire il conflitto, però... Non pensare che è lo sforzo che hai fatto durante la salita che poi hai risolto quando...
No, quello al massimo può aver stressato come cofattore la muscolatura, ma non è la causa.
Esattamente, sì.
Ho capito. Vabbè, farò un'analisi e ci risentiremo le prossime puntate, insomma.
Senz'altro.
Bene, dai. Intanto, grazie, vi saluto.
Ciao, grazie.
Ciao.
Benon, dai. Vediamo se c'è qualcun altro, ma non mi sembra che ci sia. Beh, facciamo come alle aste.
Sì, mi sembra che è andata bene anche stasera, dai.
Sì, dai, mi sembra che a me piace, io mi diverto. Adesso addirittura due, neanche uno. Persone competenti.
Ho rotto un po' le balle io, ma insomma.
Ma no, ma scherzi.
Un arricchimento, dai.
Tra l'altro, anche tu sei uno dei pluri intervistati quando facevo la trasmissione Radiogamma. Oltre a intervistare diverse volte Davide, ho intervistato anche Adriano diverse volte, quindi mi fa piacere.
Facciamo un'ultima domanda, dai. Che c'è...
Poi... Dai, vediamo se c'è qualcuno, ma non vedo nessuno. No. Ma dai, ci sarà lunedì prossimo. Pensate la prossima. Allora, anzi, facciamo così: anticipa di cosa si parlerà, terza legge, di cosa riguarda lunedì prossimo.
Allora, la terza legge è l'altra enorme scoperta di Hammer, che è il fatto che i tessuti del nostro corpo si comportano in due gruppi fondamentalmente diversi, ma quasi fondamentalmente opposti. Cioè, ci sono i nostri tessuti più antichi, che in conflitto attivo fanno proliferazione cellulare e iperfunzione di quel determinato organo, e in soluzione fanno, ovviamente non c'è più la necessità, fanno disgregazione di quella proliferazione cellulare. E poi invece ci sono i tessuti nostri più moderni che fanno il contrario, in fase attiva ulcera o necrosi, e in fase di riparazione, ricostruzione, a volte con eccedenza, a volte una ricostruzione per riportare la situazione che era in precedenza.
Argomento molto importante, sintetizzato nella frase c'è crescita e crescita.
Crescita e in più Hammer ha trovato la grossissima importanza dell'embriologia, perché questi due gruppi si differenziano a seconda della derivazione embriologica. Il primo gruppo sono i tessuti più antichi, quindi endoderma e mesoderma antico, e il secondo gruppo sono i tessuti più moderni, a livello proprio evolutivo, quindi mesoderma moderno e ectoderma.
Ma approfondiremo la prossima volta, dai.
Sì.
Grazie a tutti, è stato un piacere come sempre, ci vediamo lunedì prossimo, che sarà lunedì 17, poi decideremo se fare anche durante l'estate, ma diciamo fino a tutto giugno direi proprio di sì, poi vediamo.
Sì, ciao. Al limite ci guidiamo, al limite facciamo pausa agosto, ma per
agosto,
penso che dai. Ci saremo, dai.
Okay. Grazie a tutti, ciao. Buona serata. Ciao
un saluto,
tutti.
Un saluto a tutti, un abbraccio, ciao. Un saluto Adriano, ciao.
Ciao.
Ciao,
buona serata.